Carlo Collodi è la festa di Natale. E la storia che vi racconto oggi non è una di quelle novelle, come se ne raccontano tante, ma è una storia vera, vera, vera. Dovete dunque sapere che la contessa Maria, una brava donna che io ho conosciuta benissimo, come conosco voi, era rimasta vedova con tre figli, due maschi e una bambina. Il maggiore, di nome Luigino, poteva avere fra gli 8 e 9 anni. Alberto, il secondo, ne finiva 7. E Lada, la minore di tutti, era entrata appena nei 6 anni, sebbene a occhio ne dimostrasse di più, a causa della sua personcina alta, sottile e veramente aggraziata. La contessa passava molti mesi all'anno in una sua villa e non lo faceva già per divertimento, ma per amor dei suoi figlioletti, che erano gracilissimi e di una salute molto delicata. Finita l'ora della lezione, il più gran divertimento di Luigino era quello di cavalcare un magnifico cavallo sauro, un animale pieno di vita e di sentimento, che sarebbe stato capace di far 100 chilometri in un giorno se non avesse avuto fin dalla nascita un piccolo difetto. Il difetto, cioè, di essere un cavallo di legno. Ma Luigino gli voleva lo stesso bene, come se fosse stato un cavallo vero. Basta dire che non passava sera che non lo strigliasse con una bella spazzola da panni. E dopo averlo strigliato, invece di fieno o di gramigna, gli metteva davanti una manciata di lupini salati. E se per caso il cavallo si ostinava a non voler mangiare, allora Luigino gli diceva, accarezzandolo, «Vedo bene che questa sera non hai fame. Pazienza!» I lupini li mangerò io. Addio, a domani, e dormi bene. E perché il cavallo dormisse davvero, lo metteva a giacere sopra una materassina ripiena d'ovatta. E se la stagione era molto rigida e fredda, non si dimenticava mai di coprirlo con un piccolo pastrano, tutto foderato di lana e fatto cucire apposta dal tappezziere di casa. Alberto, il fratello minore, aveva un'altra passione. La sua passione era tutta per un bellissimo pulcinella che, tirando certi fili, muoveva con molta sveltezza gli occhi, la bocca, le braccia e le gambe, tale quale come potrebbe fare un uomo vero. E per essere un uomo vero non gli mancava che una sola cosa, il parlare. Figuratevi la bizza di Alberto. Quel buon figliolo non sapeva rendersi una ragione del perché il suo pulcinella, ubbidientissimo a fare ogni sorta di movimento, avesse preso la cocciutaggine di non voler discorrere a modo e verso come discorrono tutte le persone per bene, che hanno la bocca e la lingua. E fra lui e Pulcinella accadevano spesso dei dialoghi e dei battibecchi, un tantino risentiti, su un genere di questi. «Buongiorno, Pulcinella», gli diceva Alberto, andando ogni mattina a tirarlo fuori dal piccolo armadio dove stava riposto. «Buongiorno, Pulcinella». E Pulcinella non rispondeva. «Buongiorno, Pulcinella», ripeteva Alberto. E Pulcinella, zitto, come se non dicessero a lui. «Su via, finiscila di fare il sordo e rispondi! Buongiorno, Pulcinella!» E Pulcinella, duro. «Se non vuoi parlare con me, guardami almeno in viso!» diceva Alberto un po' stizzito. E Pulcinella, ubbidiente, girava subito gli occhi e lo guardava. «Ma perché?» gridava Alberto, arrabbiandosi sempre di più. «Ma perché se ti dico di guardarmi, allora mi guardi? E se ti dico buongiorno, non mi rispondi!» E Pulcinella, zitto. Brutto dispettoso, alza subito una gamba! E Pulcinella alzava una gamba. Dammi la mano! E Pulcinella gli dava la mano. Ora fammi una bella carezzina! E Pulcinella allungava il braccio e prendeva Alberto per la punta del naso. Ora spalanca tutta la bocca! E Pulcinella spalancava una bocca che pareva un forno. Di già che hai la bocca aperta, profittane almeno per darmi il buongiorno! Ma il Pulcinella, invece di rispondere, rimaneva lì, a bocca aperta, fermo e intontito, come generalmente parlando è il vizio di tutti gli uomini di legno. Ma il Pulcinella, invece di rispondere, rimaneva lì, a bocca aperta, fermo e intontito, come generalmente parlando è il vizio di tutti gli uomini di legno. Alla fine, Alberto, con quel piccolo giudizino che è proprio di molti ragazzi, cominciò a mettersi nella testa che il suo Pulcinella non volesse parlare né rispondergli perché era indispettito con lui. Indispettito? E di che cosa? Forse di vedersi mal vestito, con un cappellaccio in capo di lana bianca, una camicina tutta sbrindellata e un paio di pantaloncini così corti e striminziti che gli arrivavano appena a mezza gamba? Povero Pulcinella, disse un giorno Alberto, compiangendolo sinceramente, se tu mi tieni il broncio, non hai davvero tutti i torti. Io ti mando vestito peggio di una gattone. Ma lascia fare a me. Fra poco verranno le feste di Natale. Allora potrò rompere il mio salvadanaio e, con quei quattrini, voglio farti una bella giubba, mezza d'oro e mezza d'argento. Per intendere queste parole di Alberto, occorre avvertire che la contessa aveva messo l'uso di regalare ai suoi figli 2 o 3 soldi la settimana, a seconda, si intende bene, dei loro buoni portamenti. Questi soldi andavano in 3 diversi salvadanai. Il salvadanaio di Luigino, quello di Alberto e quello dell'Ada. 8 giorni avanti la Pasqua di Natale, i salvadanai si rompevano. E coi denari che vi si trovavano dentro, tanto la bambina come i 2 ragazzi erano padronissimi di comprarsi qualcosa di loro genio. E Luigino, come naturale, aveva pensato di comprare per il suo cavallo una briglia di pelle lustra con le borchie di ottone e una bella gualdrappa da potergliela gettare addosso quando era sudato. L'Ada, che aveva una bambola più grande di lei, non vedeva l'ora di farle un vestitino di seta, rialzato di dietro, secondo la moda, e un paio di scarpine scollate per andare alle feste da ballo. In quanto al desiderio di Alberto, è facile immaginarselo. Il suo vivissimo desiderio era quello di rivestire il Pulcinella con tanto lusso da doverlo scambiare per un signore di quelli buoni. Intanto il Natale s'avvicinava. Quando ecco che una mattina, mentre i 2 fratelli con la loro sorellina andavano a spasso per i dintorni della villa, si trovarono dinanzi a una casipola tutta rovinata, che pareva piuttosto una capanna da pastori. Seduto sulla porta c'era un povero bambino mezzo nudo che dal freddo tremava come una foglia. Zio Bernardo, ho fame, disse il bambino con una voce sottile sottile, voltandosi appena con la testa verso l'interno della stanza terrena. Nessuno rispose. In quella stanza terrena c'era accovacciato sul pavimento un uomo con una barbaccia rossa che teneva i gomiti appuntellati sulle ginocchia e la testa fra le mani. Zio Bernardo, ho fame! Ripeté dopo pochi minuti il bambino, con un filo di voce che si sentiva appena. Insomma, vuoi finirla? Gridò l'uomo dalla barbaccia rossa. Lo sai che in casa non c'è un boccone di pane E se tu hai fame, piglia questo zoccolo e mangialo. E nel dir così, quell'uomo bestiale si levò di piede un zoccolo e glielo tirò. Forse non era sua intenzione di fargli del male, ma disgraziatamente lo colpì nel capo. Allora Luigino, Alberto e Elada, commossi a quella scena, tirarono fuori alcuni pezzetti di pane trovati per caso nelle loro tasche e andarono a offrirli a quel disgraziato figliolo. Ma il bambino prima si toccò con la mano la ferita del capo, poi, guardandosi la manina tutta insanguinata, balbettò a mezza voce: «Grazie, ora non ho più fame». Quando i ragazzi furono tornati alla villa, raccontarono il caso compassionevole alla loro mamma, e di quel caso se ne parlò 2 o 3 giorni di seguito. Poi, come accadde in tutte le cose di questo mondo, si finì per dimenticarlo e per non parlarne più. Alberto, peraltro, non se l'era dimenticato, e tutte le sere, andando a letto e ripensando a quel povero bambino mezzo nudo e tremante dal freddo, diceva, crocciolandosi fra il calduccio delle lenzuola: «Oh, come deve essere cattivo il freddo, boh!» E dopo aver detto e ripetuto per 2 o 3 volte: «Oh, come deve essere cattivo il freddo!» si addormentava saporitamente e faceva tutto un sonno fino alla mattina. Pochi giorni dopo accade che Alberto incontrò per le scale di cucina la Rosa, la quale era l'ortolana che veniva a vendere le uova fresche alla villa. «Sor Albertino, buongiorno, signoria», disse la Rosa. «Quanto tempo è che non è passato dalla casa dell'orco?» «Chi è l'orco? Ma non si chiama con questo soprannome quell'uomo dalla barbaccia rossa che sta laggiù sulla via maestra?» «Oh, il suo bambino che fa?» «Povera creatura, che vuole che faccia? È rimasto senza babbo e senza mamma, alle mani di quel zio Bernardo, che deve essere un uomo cattivo e di cuore duro come la pietra, non è vero?» soggiunse Alberto. «Purtroppo, meno male che domani parte per l'America e forse non ritornerà più». «E il nipotino lo porta con sé?» «No, signore. Quel povero figliolo l'ho preso con me e lo terrò come se fosse mio». «Brava Rosa! A dir la verità, gli volevo fare un po' di vestituccio, tanto da coprirlo dal freddo. Ma ora sono corta a quattrini. Se Dio mi dà vita, lo rivestirò alla meglio a primavera». Alberto stette un po' sopra pensiero. Poi disse: «Senti Rosa, domani verso mezzogiorno ritorna qui, alla villa. Ho bisogno di vederti». «Non dubiti». Il giorno seguente era il giorno tanto atteso, tanto desiderato, tanto rammentato. Il giorno, cioè, in cui celebravasi solennemente la rottura dei 3 salvadanai. Luigino trovò nel suo salvadanaio 10 lire. L'Ada trovò nel suo 11 lire. E Alberto ne trovò 9 lire e mezzo. «Il tuo salvadanaio», disse la mamma, «è stato più povero degli altri due. E sai perché? Perché in quest'anno tu hai avuto poca voglia di studiare». «La voglia di studiare l'ho avuta», replicò Alberto, «ma bastava che mi mettessi a studiare perché la voglia mi passasse subito». «Speriamo che quest'altr'anno non ti accada lo stesso», soggiunse la mamma. Poi, rivolgendosi a tutti e 3 i figli, seguitò a dire: «Dai, oggi è la Pasqua di Natale, come sapete, e vi sono 8 giorni precisi. In questi 8 giorni, secondo i patti stabiliti, ognuno di voi è padronissimo di fare quell'uso che vorrà dei denari trovati nel proprio salvadanaio. Quello poi di voi altri, che saprà farne l'uso migliore, avrà da me, a titolo di premio, un bellissimo bacio». «Il bacio tocca a me di certo», disse dentro di sé Luigino, pensando ai ricchi finimenti e alla bella gualdrappa che aveva ordinato per il suo cavallo. Il bacio Tucame di certo, disse dentro di sé l'Ada, pensando alle belle scarpine da ballo che aveva ordinato al calzolaio per la sua bambola. Il bacio Tucame di certo, disse dentro di sé Alberto, pensando al bel vestito che voleva fare al suo pulcinella. Ma nel tempo che egli pensava al pulcinella, sentì la voce della Rosa che, chiamandolo a voce alta dal prato della villa, gridava: «Sor Alberto! Sor Alberto!» Alberto scese subito. Che cosa dicesse alla Rosa, non lo so. Ma so che quella buona donna, nell'andarsene, ripete più volte: «Sor Albertino, lo creda a me, lei ha fatto proprio una carità fiorita, e Dio manderà del bene anche a lei e a tutta la sua famiglia». 8 giorni passarono presto, e dopo 8 giorni arrivò la festa di Natale, o il ceppo, come lo chiamano i fiorentini. Finita appena la colazione, ecco che la contessa disse sorridendo ai suoi 3 figli: «Oggi è Natale. Vediamo dunque come avete speso i quattrini dei vostri salvadanai. Ricordatevi intanto che quello di voi altri che li avrà spesi meglio riceverà da me, a titolo di premio, un bellissimo bacio. Su, Luigino. Tu sei il maggiore e tocca a te essere il primo». E Luigino uscì dalla sala e ritornò quasi subito, conducendo a mano il suo cavallo di legno, ornato di finimenti così ricchi ed una gualdrappa così sfavillante da fare invidia ai cavalli degli antichi imperatori romani. «Non c'è che dire», osservò la mamma, sempre sorridente, «quella gualdrappa e quei finimenti sono bellissimi. Ma per me hanno un gran difetto». «Il difetto, cioè, di essere troppo belli per un povero cavallino di legno». «Avanti, Alberto, ora tocca a te». «No, no», gridò il ragazzetto, turbandosi leggermente. «Prima di me tocca all'Ada». E l'Ada, senza farsi pregare, uscì dalla sala e dopo poco rientrò, tenendo a braccetto una bambola alta quanto lei e vestita elegantemente, secondo l'ultimo figurino. «Guarda, mamma, che belle scarpine da ballo!» disse l'Ada, compiacendosi di mettere in mostra la graziosa calzatura della sua bambola. «Quelle scarpine sono un amore!» replicò la mamma. «Peccato, però, che debbano calzare i piedi di una bambina fatta di cenci e di stucco e che non saprà mai ballare. E ora, Alberto, vediamo un po' come tu hai speso le 9 lire e mezzo che hai trovate nel tuo salvadanaio». «Ecco, io volevo, ossia, avevo pensato di fare, ossia, credevo, ma poi ho creduto meglio e così oramai l'affare è fatto e non se ne parla più». «Ma che cosa hai fatto? Non ho fatto nulla? E sì che avrai sempre in tasca i denari. Ce li dovrei avere? E li hai forse perduti? No? E allora come li hai spesi? Non mi ricordo più». In questo mentre si sentì bussare leggermente alla porta della sala e una voce di fuori disse: «È permesso? Avanti!» Apertasi la porta, si presentò sulla soglia, indovinate chi? Si presentò la Rosa Ortolana che teneva per la mano un bimbetto tutto rivestito di panno ordinario, ma nuovo, con un berrettino di panno, nuovo anche quello, e in piedi un paio di stivaletti di pelle bianca da campagnolo. «E tu, Rosa, questo bambino?» domandò la contessa. «Ora è lo stesso che sia mio, perché l'ho preso con me e gli voglio bene come a un figliolo. Povera creatura, finora ha patito la fame e il freddo. Ora il freddo non lo patisce più, perché ha trovato un angelo di benefattore che lo ha rivestito a sue spese da capo a piedi». «E chi è quest'angelo di benefattore?» chiese la contessa. L'ortolana si voltò verso Alberto e, guardandolo in viso e accennandolo alla sua mamma, disse tutta contenta: «Eccolo là!» Albertino diventò rosso come una ciliegia. Poi, rivolgendosi impermalito alla Rosa, cominciò a gridare. chiacchierona! Eppure ti avevo detto di non raccontare nulla a nessuno! La scusi, che c'è forse da vergognarsi per aver fatto una bella opera di carità come la sua? Chiacchierona! 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 Ripeté Alberto, arrabbiandosi sempre più, e tutto stizzito fuggì via dalla sala. La sua mamma, che aveva capito ogni cosa, lo chiamò più volte. Ma siccome Alberto non rispondeva, allora si alzò dalla poltrona e andò a cercarlo dappertutto. Trovatolo finalmente nascosto in guardaroba, lo abbracciò amorosamente e invece di dargli a titolo di premio un bacio, gliene dette perlomeno più di 100.